Buongiorno agli ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Città Aperta, sono Massimo Montens e questo è Press Corner, come ogni mattina con voi per 20 minuti di approfondimento. Oggi è venerdì 19 novembre e non avevo dimenticato di essere presente anche qui come radio per salutare un grandissimo. Ne hanno parlato ovviamente tutti i telegiornali, televisione, la carta stampata, però noi anche come Radio Città Aperta, io personalmente volevo ricordare anch'io Bisteccone, Giampiero Galeazzi, nelle sue tante anche contraddizioni, ma nella sua grandezza e nella sua spontaneità. Un grandissimo giornalista che ha affrancato, un po' dire, il calcio, ha affrancato quelle interviste asettiche che abbiamo visto tante volte, ha seguito però i grandi maestri, talvolta anche sbagliando, è stato preso in giro tante volte, ma stamattina lo vogliamo ricordare. Questo è partendo proprio dalla fine degli ultimi 500 metri che lui, come disse a Maria Venere durante una domenica in, ha fatto, e quindi questo è il ricordo di alcuni di loro durante la cerimonia nella Camera Ardente al Campidoglio.
Era una simpatia unica lui.
Qualcuno lo sopportava male, qualcuno che poteva magari essere invidioso, però era talmente amato e amabile da tutti e per tutti che noi gli volevamo tutto bene.
Io riconoscevo in lui il leader, il maestro, e lui la ragazza di bottega che doveva imparare. Spero di essere riuscita a imparare qualcosa da lui.
Spesso ricevo telefonate da lui e ricordo: Arodino, fregatene, lascia per, vai avanti per la tua strada, stai facendo bene, te lo dico io. E cioè, lui è sempre stato un autentico, vero?
Era un grande laziale, Giampiero, e soprattutto un grande amico, una persona che tra l'altro ho sentito poco tempo fa al telefono, nulla lasciava presagire questa disfatta così perentina.
Ricordo quel giorno che il cameriere arrivò e gli stava facendo il piatto di pasta e lui disse: Oh, mi stai a guardare? Leva quel piatto, dammi il vassoio. Quindi questo è stato un ricordo divertente suo.
Eccoli qua con Mascareñas, Amitrano, Maratta, Bertini, Untine, 10 parate. L'Italia è porta a porta con l'Australia che è entrata, ma va a conquistare la sua medaglia di bronzo.
E dopo questo ricordo, ovviamente, però ci sono i grandissimi ricordi del suo canottaggio, lui del Circolo Canottieri Roma, che è grande atleta in passato, si vede poi catapultato a fare delle telecronache, delle dirette a partire addirittura da quel lontano Seul 1988, e quindi partiamo proprio da qui, dagli Abbagnale, il K2 e il 4 di coppia.
Quanti colpi sono?
Sono ancora 36.
Ancora 36, ritmo standard dunque degli Abbagnale con adesso Holmes e Redgrave che stanno cercando di gettarsi alla caccia di Giuseppe Carmine. Al massimo l'azione in questo momento, bisogna prendere il vantaggio massimale con Holmes e Redgrave. Sono decisamente in ritardo, c'è all'esterno comunque, vedo che la Bulgaria che tiene con la Romania anche in ritardo. È stata proprio la partenza a dettare la differenza di questa gara, una partenza nella quale abbiamo visto Giuseppe Carmine non venire sorpresi, malgrado che il giudice dello start avesse innervosito notevolmente gli equipaggi. Holmes e Redgrave sono in questo momento in terza posizione, la Bulgaria li sta avanzando di circa una punta, ma soprattutto in testa c'è il nostro equipaggio, Giuseppe Carmine Abbagnale, che sta facendo una gara esemplare. Abbiamo ragazzi, ultimi 500 metri per l'allora olimpico con la Bulgaria, Holmes e Redgrave, ora vedremo se riusciranno a scattare come al loro solito per questa gara. Dunque, Italia, Bulgaria, Gran Bretagna, Romania, Germania dell'Est, Unione Sovietica all'attacco degli ultimi 500 metri. Siamo sempre sui 36 colpi. Gli Abbagnale in testa di due imbarcazioni. Aumenta ancora Giuseppe. Il suo show, il suo magnifico show negli ultimi 300 metri di gara. Ma all'esterno c'è anche l'Unione Sovietica. È pesante la barca inglese. È pesante la barca inglese. Si ferma Giuseppe Carmine. Ultimi 250 metri li distaccano dalla gloria messa di una vittoria olimpica. Giuseppe Carmine Abbagnale in testa, si presentano a 150 metri dal traguardo. Attenzione alla Germania dell'Est all'interno che sta attaccando proprio in questo momento, un finale incredibile della Germania dell'Est. Mentre Giuseppe e Carmine hanno patito un momento di blackout, c'è Ci sono ancora 50 metri con la Germania dell'Est che sta rivenendo fortissimo. Reagisce comunque Giuseppe, che regge magnificamente. Sta reggendo negli ultimi 10 colpi. Rinviene la Germania, ma la prua italiana è la prima a vincere davanti alla Germania dell'Est. E vince davanti addirittura alla Gran Bretagna, che è solamente terza. Abbiamo visto un momento davvero pericolosissimo con la mura che praticamente non era più nella pelle. Bravo, bravo Giuseppe, due stupendi cavalieri delle acque ancora. Loro dimostrano di essere i più forti in ogni momento e su ogni campo di gara.
Vi do i numeri d'acqua di questa penultima gara del finale di canottaggio, vissute sull'esaltazione della grande vittoria dei fratelli a Bagnale nel due corne, ma ora godiamoci anche questa gara. In acqua 3 l'Italia, in acqua 4 la Norvegia, in acqua 5 l'Unione Sovietica e in acqua 6 la Germania occidentale. Ci sono tutti e 6 gli equipaggi. L'Italia è nettamente avanti a 1,42 esattamente ai 1000 metri. C'è da sognare vedere due equipaggi azzurri praticamente conquistare un importante posto nell'alloro olimpico. Guardate, guardate gli azzurri come stanno andando magnificamente in questo momento. L'azione è netta, la barca è bene assortita, ultimi 500 metri, c'è luce addirittura tra la barca azzurra e quella sovietica. La norvegese si sta facendo minacciosa mentre sembra cedere la Germania dell'Est. E infatti Agostino chiama subito la barca, che si mette in condizione di direzione perfetta. C'è l'attacco di nuovo dell'Unione Sovietica, 3 imbarcazioni per la seconda posizione, mentre l'Italia è prima, è decisamente prima, viene ora inquadrata. Guardate Agostino a Bagnale che sta chiamando gli ultimi 250 metri del percorso. Un'Italia in testa, vi dicevo, della grande sorpresa. Siamo su 37 colpi, 37 colpi per l'Italia, che è passata ai 500 metri e si presenta negli ultimi 200 metri. È lo show azzurro che si sta facendo vedere in questo momento. È un'Italia stupenda, un 4 di coppia che sta per entrare anche lui nella storia olimpica. L'Italia è in testa, la Norvegia viene fortissimo, è il momento di non cedere, ma mi sembra che sia ben salda. La barca azzurra si presenta sotto le tribune con circa 3/4 di imbarcazione, la vedete lì al centro del campo di regata, che resiste anche all'attacco dell'esterno della Norvegia e della Germania dell'Est, ma più nulla ci può togliere questa medaglia d'oro. È imprendibile l'Italia, vola verso il traguardo, controlla a destra, controlla a sinistra e l'Italia taglia il traguardo. Vi dicevo della vittoria olimpica di questa barca, ci abbiamo creduto fino in fondo. Una grandissima vittoria, una vittoria netta, una vittoria di classe, una vittoria veramente di squadra. La squadra che è sempre andata sull'onda degli Abbagnali, abbiamo magnificamente vinto questa medaglia d'oro anche nel quarto di coppia. Io penso, Lamura, che dobbiamo gioire per questa giornata indimenticabile, storica per il canottaggio italiano, una vittoria netta.
E poi non ci poteva essere che nel 1996, dove lui aveva qualche dubbio, ma l'equipaggio era comunque solido, sempre a Bagnale con Tizzone, e ecco qui che nel 1996 ascoltiamo un'altra delle sue epiche telecronache.
Eccoli inquadrati i nostri grandi campioni di Seulo dell'88, praticamente non si sono mai lasciati virtualmente, si ritrovano qui al Lago Lanier per cercare di dare all'Italia la prima medaglia della giornata, e credo che sia veramente nelle capacità, nella forza, nell'esperienza di questi due grandi vocatori che hanno la possibilità di vincere un'altra medaglia dopo l'oro di Seul nel 4 di coppia insieme con Poli e Farina. Vedete che sono tutti pronti i 6 finalisti, a cominciare dai danesi campioni del mondo, i norvegesi medaglia di bronzo, i francesi, quindi gli azzurri in acqua 4, gli austriaci e i tedeschi vice campioni del mondo. È una partenza regolare. Andiamo con i colpi. 55 colpi con l'Italia in acqua 4 che vedete inquadrata, partenza velocissima di Agostino e Davide Tizzano. Un'Italia che è partita fortissimo e adesso è scesa sul passo sui 36 colpi. Vedete la tranquillità, la calma, la forza interiore di Agostino Abbagnale, che adesso chiede al suo partner di aumentare in acqua senza aumentare il numero dei colpi. Italia è prima in 1:31,88 con la Francia che è a 42 centesimi, la Norvegia a 89 centesimi. Alle Italia, guardate l'Italia che continua ad allungare, cerca in questo momento la massima espressione sul passo, mi sembra la Mura.
È proprio questo il momento più importante della regata per gli italiani, perché la loro caratteristica principale è proprio questa di lavorare bene nella parte centrale della gara per arrivare in condizioni favorevoli allo sprint finale, che certamente non è la nostra caratteristica.
Siamo primi a 1000 metri davanti ai norvegesi e ai francesi.
Vi posso assicurare che tra le caratteristiche di questo equipaggio c'è anche la possibilità di sprintare nel finale. Spero che non ne abbiano bisogno, ma se ce ne fosse bisogno li vedrete resistere con autorità a qualsiasi attacco.
Comunque la classe di Agostina Bagnale, di Davide Tizzano, è messa in mostra dal primato fino a questo momento del passaggio dei 1000 metri. Un'Italia che è imperturbabile, veramente micidiale, sta decidendo sul passo le sorti di questa specialità del doppio. Eccolo in primo piano, questo trentenne che ha veramente superato e ha vinto tutte le sue battaglie, non solo per lo sport ma anche per la vita, e insieme a Davide Tizzano della Canottieri Napoli trova adesso lo spunto per cercare di portare l'Italia a prima medaglia d'oro di questi giochi olimpici di Atlanta del canottaggio. È il momento di spingere questo, a 1.59 al passaggio a 1500 metri, vale a dire circa un'imbarcazione, ma l'attacco della Norvegia sembra deciso. Ma c'è anche la Francia che si fa minacciosa sotto negli ultimi metri. Italia ancora a testa alla regata con mezza imbarcazione. Sono ancora belli gli azzurri, è bella la barca azzurra, sta attaccando negli ultimi 100 metri la Norvegia che prende l'esterno, ma l'Italia che controlla il centro del campo di regata. Non ce la fa la Francia a raggiungerci, non ce la fa nemmeno la Norvegia. Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. Andiamo dopo Seul, guarda a destra, guarda a sinistra, ancora una volta Agostino, ultimi tre colpi e l'Italia va a vincere ancora una volta. Non è finita mai Seul più forte di Sydney.
Era prevedibile, non avevano
finale
speranze.
Incredibile. Agostino a Bagnale, 30 anni, che sembrava dovesse fermarsi, non remar più, è rimesso in barca, ha trovato il suo fedele compagno Tizzano che ancora sta recuperando, una gara sempre di testa.
E a Sydney 2000 concludiamo questa prima parte che riguarda il ricordo di Giampiero con Sydney 2000, con il due di Rossi e Bonomi, con il solito stile di Giampiero Galeazzi.
116, andiamo che controlliamo questo ritorno della Svezia e dell'Ungheria, c'è ancora luce, ci sono 250 metri per la gloria, per la conquista della medaglia d'oro per Rossi e Beniamino Bonomi. Con gli ultimi 150 metri l'Italia è partita fortissimo, deve guardarsi all'esterno da parte dell'Ungheria e della Svezia. 116, è un po' pesante il colpo azzurro, ma siamo ancora in testa, è la Svezia che ci fa una grande paura, l'Ungheria che attacca la Svezia, precipita verso il traguardo con Rossi che adesso eleva ancora il numero dei colpi. 116, 118, Ale Antonio, Ale che sei il più forte del mondo, Ale Beniamino, ancora andiamo a vincere ancora, e questo è il K2 italiano, si guarda a sinistra, si guarda a destra e vince l'Italia, vince, e come si dice, per la leggenda e per quali campioni. Incredibile la vittoria di questa imbarcazione, un turbo diesel.
I ragazzi sono pronti in acqua 3 con Simone Raineri capovoga, Rossano Caltarossa in acqua 2, Alessio Sartori al terzo carrello e Agostina Bagnale prodiere. Agostina Bagnale 2 ori nel 4 di coppia a Seul e nel doppio di Atlanta con Tizzano. C'è l'Italia che punta a punta con la Germania, con Williams, Polk, Hajek e Geisler. L'Australia che è terza ai campioni del mondo con Free, Rutside, Day, Adderkestel è in buona posizione, sta aumentando il ritmo dei colpi d'Italia. Attenzione l'Italia che in ritardo ai 1000 metri cerca adesso di rientrare fortissimamente sulla Germania che ha sempre una punta di vantaggio. Ecco l'aumento dell'Italia in progressione, Raineri, il giovanissimo delle Fiamme Gialle, 23 anni, che è ben sostenuto dal secondo carrello, il grande Caltarossa, campione del mondo del 94, 95, 97 della specialità, con Alessio Sartori, anche lui un punto fermo di questa barca, e soprattutto Agostino della grande dinastia degli Abbagnale. Attenzione che andiamo a prendere la Germania in questo momento. Allora ragazzi, andiamo via con 38 colpi al minuto dell'Italia. Passa la barca azzurra ai 1500 metri, è il momento di chiudere e di resistere dopo questo forcing ai 1200, ma c'è anche in questo momento la Germania che cerca una sua accelerazione. Via Agostino, la barca azzurra è bella, è bellissima, si stende negli ultimi 300 metri, è uno spettacolo Reviano, la protezione inesorabile di Ranieri, Caltarossa, Sartori, Agostino, Bagnale, dopo una partenza abbastanza insondina, eccole gli azzurri, questi quattro cavalieri delle acque che meravigliosamente stanno stendendo la barca in colpi in acqua, paga la Germania, si fa sotto l'Australia, paga inesorabilmente la Germania che ha tentato nei primi 1000 metri di sorprenderci. Ale, ale Italia, ale Cancelluccia, ale sotto la tribuna, ultimi 200 metri, c'è ancora la possibilità di dare luce sulla prua dell'imbarcazione tedesca che sembra essere sul momento di tracollo per quanto riguarda l'Australia, ma il campo di regata è tutto per l'Italia. Nelle ultimi 150 metri mancano circa 15 colpi, andiamo a vincere questa medaglia d'oro nella nostra grande specialità del quarto di coppia. Agostino Bagnale, ultimi colpi, sta volando anche una rata sulla prua azzurra, ma non ci fermo più nessuno, e vinciamo finalmente questa medaglia d'oro. È stata durissima, ci ha provato la Germania in tutte le maniere, e infatti ha pagato, perché l'Olanda a transitare in seconda posizione, terza la Germania, quarta l'Australia, quinta la Svizzera e sesta l'Ucraina. Guardate il Caltarossa.
Emprego Galeazzi, che ovviamente stava nelle sue telecronache, nello sport preferito, ha tante volte anche raccontato il tennis, Adriano Panatta, ma quando è stato catapultato nel calcio giocato, ricordiamoci che poi comunque lui è stato grande tifoso della Lazio, e sulla camera ardente, sulla sua barra nel saluto c'era la maglietta del centravanti numero 9, come lui è stato nella vita. Ecco le tante interviste che ricordiamo di Giampiero nel calcio, prima dell'ultimo momento emozionante forse per lui, proprio perché da laziale in qualche maniera aveva anche lui raggiunto la soddisfazione.
Allora Platini, prima di questa partita, domanda storico-culturale: sai qui a Napoli che cos'è il maschio angioino?
Diego?
Maradona?
Sì.
Grazie.
Sono iniziati i festeggiamenti dunque a Milano per questo 16° scudetto. Adesso provo ad andare a vedere la mestizia, a trovare un po' in campo opposto lo stato d'animo di questa Lazio che a 7 giorni dal termine aveva 7 punti e che è stata scavalcata proprio sul traguardo da un Milan che merita tutto, non solo numericamente, ma questo titolo.
Oggi gli spogliatoi sono rimasti chiusi per quasi una mezz'ora. Che cosa è successo dentro?
No, non è successo assolutamente niente. Tutti noi siamo un po' delusi perché abbiamo perso la casa.
Vedete da Russo?
Secondo me
Napoli più forte del Milan, secondo te?
Secondo me.
Questo è il biglietto, ho pagato 75.000 lire martedì e avevo paura che era falso. Sono andato con la paura allo stadio e mi credevo che questo biglietto era falso. Adesso invece ho incontrato delle persone e mi hanno detto che è buono questo biglietto e quindi mi è passata la paura.
È finita un certo tipo di sperimentazione oppure lei continuerà a provare certi schemi, certe giocate all'avanguardia?
No, per domenica prossima per esempio, adesso abbiamo sicuramente uno squalificato di nuovo.
Senti, come stanno un po' le quotazioni nel mercato, diciamo, non regolare?
Comunque è distinto, vale sulle 100.000 lire.
Allora Enzo, ti presento Diego. Senti, perché non gli fai una domanda?
Giochiamo al calcio noi, non siamo giornalisti.
Senti, domande dopo, ma un terreno così pesante, chi è favorito e chi è sfavorito secondo te, visto che le caratteristiche tecniche, due grandi campioni?
Ma io credo nessuno è favorito, perché il Napoli è una squadra forte. Sarà una partita difficile per tutti e due.
Sono Diego.
Platini ha detto che il maschio è Angioino, la fortezza di Napoli è Maradona. Per lei invece Platini che cos'è?
Lui è un fortissimo calciatore che anche è praticamente tutta la Juve.
Eccoci negli spogliatoi dell'Olimpico, siamo davanti alla porta degli spogliatoi del Napoli. Giocatori partenopei non possono rilasciare dichiarazioni ai microfoni della RAI dopo la vicenda della presunta paternità di Maradona.
Vai con l'intervista, Diego, come l'anno buono. Vai, vai, vai con l'operatore numero uno, Presidente, vai.
Dopo il primo scudetto, è arrivato il secondo.
Avremmo voluto chiedere tante cose anche per i tifosi napoletani che meritano di sentire il loro campione, i loro divi, per i microfoni della RAI.
Senti, Diego, una domanda a Rummenigge. Se l'avessi incontrato fuori dallo stadio, cosa gli avresti chiesto?
Che non giochi.
Va bene, auguri.
E quindi Diego Armando Maradona, i grandi presidenti, il discorso con Rummenigge, avete ascoltato con che spontaneità riusciva anche dopo lo scudetto della Roma, dopo lo scudetto dell'Inter, dopo lo scudetto del Napoli, il primo e il secondo scudetto che hanno fatto vivere anche un momento particolare. Lascia il microfono a Maradona e in qualche maniera Maradona intervista tutta la squadra, dopodiché lo fa tornare insomma sui suoi passi, ma quella intervista rimarrà storica. Nessuno aveva convinto mai il grande Diego Armando a cambiare ruolo, e lui glielo fa fare con una certa spontaneità, e Maradona prende il microfono e fa un po' quello che gli pare. E qui lo ricordiamo e lo salutiamo ricordando lo scudetto, quel 14 maggio 2000, la Lazio che aveva perso lo scudetto, l'avete sentito dalle parole di Sven-Goran Eriksson, che è intervistato da Galeazzi, si dispiace per quello scudetto strappato all'ultimo dal Milan, finalmente l'anno dopo, in quel campo di Perugia dove la Juve affronta un nubifragio e il Perugia in qualche maniera salva il secondo scudetto della Lazio, questa volta meritato.
Inzaghi spalla la porta, cerca la triangolazione con Snyder, entra in area di rigore, chiuso però dal difensore della formazione perugina Materazzi, mentre in questo istante Collina dichiara concluso il confronto. Sono le 18 e 4 minuti.
Campioni! Campioni d'Italia! Visto il gol mio!
Avete sentito la radio dal tennis! Dal tennis sotto olimpico! Lei Juventino, padre?
No.
Che cosa? La vedo emozionata più di un.
Sono più emozionato di tutti quanti, no?
Perché ha pregato durante.
Preghiamo per le cose serie.
Ma anche lo scudetto è una cosa seria.
Poi comunque certo, io auguro che comunque sia una bella festa, che tutti quanti possano.
Per me il crocifisso lo tocchiamo, grazie.
Ma non è superstizione.
Non è superstizione. L'abbiamo toccato. Grazie padre, non è grazie. Ultimi metri dentro la curva della Lazio. Vai sul campo che la festa bianca azzurra. E c'è un applauso alla Juve, al Perugia.
Un applauso al Giampiero Galeazzi, che ha avuto il coraggio di venire qui, bravi.
Vai, va bene così, ciao.
Che coro che famo tutti quanti insieme, dice Lazio sei grande, te volemo bene.
L'Olimpico, è l'Olimpico che sta qua, certo. Per il quadro,
certo, ci faccio il quadro, è la famosa zolla del secondo campionato della Lazio.
E questo quindi è il saluto di Galeazzi che volevo conservare con voi, quindi un grande ricordo, una grande sintesi veloce in 20 minuti di tutto quello che sono state le sue gesta. Ovviamente non si può ridurre la vita di nessuno in 20 minuti, ma insomma spero che agli amici di Radio Città Aperta questo ricordo, che rimane anche scritto nei nostri podcast e sul nostro sito, possa servire anche a noi, così per sapere che ci siamo sempre, sia quando le cose vanno bene e sia quando le cose purtroppo finiscono anche troppo presto. Buona giornata a tutti, buon ascolto di tutto il palinsesto di Radio Città Aperta. Fra poco, poi all'ora di pranzo, Ludovica Valori con uno special guest, ritorna il nostro amico Danilo Braiotta, se non erro, mi sembra di aver visto un bel po' di pubblicità, insomma. Danilo, che ha avuto anche qualche piccolo infortunio, lo accogliamo veramente con grande calore. Buona giornata a tutti.